Buon pomeriggio a voi tutti da Giancarlo Lavella, non solo sport anteprima, la puntata del sabato che precede poi quella del lunedì in cui poi si commenterà quanto successo nel fine settimana. Noi andiamo a cercare di anticipare invece quanto potrà accadere e ci occupiamo di campionato di calcio perché oggi potrebbe essere una giornata importante, forse in chiave Roma, stiamo parlando della Serie A, se i giallorossi riusciranno a battere il Sassuolo, mentre c'è lo scontro diretto, la partitissima tra Juventus e Napoli, che sono le immediate inseguitrici della squadra di Garcia e che hanno rosicchiato tra l'altro due punti nell'ultima giornata ai giallorossi, da cinque punti di distacco i punti sono diventati tre, e quindi una giornata tutta da vedere, perché poi non ci sono solo queste due partite ma tanti altri incontri interessanti. Ne parliamo subito con Giancarlo Tacconi, che lui è di quelle parti, insomma vicino Sassuolo, quindi guarderà con attenzione. Ciao Giancarlo,
guarderà.
Guarderai con particolare interesse Roma-Sassuolo, se non sbaglio, ma non solo.
Assolutamente, questo Roma-Sassuolo che sembra partita dal pronostico assolutamente chiuso, con il Sassuolo che dovrebbe essere la vittima predestinata appunto all'Olimpico domani. Invece il patron Giorgio Squinzi ha un pochettino spiazzato l'opinione pubblica, patron del Sassuolo, oltre che presidente di Confindustria, ha detto: peccato davvero che la Roma sia stata fermata dal Torino domenica sera, perché sennò altrimenti un bello scherzetto l'avremmo combinato noi giallorossi domenica.
Però c'è un ex d'eccezione in questo incontro, che è proprio l'allenatore del Sassuolo, un Di Francesco, che ha portato il Sassuolo in Serie A e che è ancora molto amato all'Olimpico.
Assolutamente, un grande ritorno. Di Francesco lo attende con da tanto tempo, dice: non vedo l'ora di misurarmi contro la mia ex squadra, perché davvero ci terrei tantissimo a fare bella figura. Un Sassuolo che arriva a Roma con la difesa più perforata del campionato, di fronte ad uno degli attacchi invece migliori, con un attacco che invece ha segnato finora 12 reti, se togliamo le 4 di Marazzi, un attacco davvero con poche gol e poche armi in suo possesso, di fronte a una difesa ermetica come quella dei giallorossi, che finora ha subito soltanto 2 reti. Tra l'altro un dato particolare, perché delle 12 reti segnate dai neroverdi sassolesi, ben 11 vengono dagli attaccanti, non ultime le 3 del gioiellino Domenico Berardi, davvero talentuosissimo questo giocatore, per cui mi sento di spezzare assolutamente una lancia nei suoi confronti. Lui, per una serie di, forse anche per un volere suo, ma per una serie comunque di incomprensioni, non ha risposto a una convocazione per l'Under 19 in maggio ed è stato squalificato, oltre che per una giornata in campionato ed una multa, anche per 9 mesi dai settori delle squadre nazionali. Secondo me questo giocatore nell'Under 21 perlomeno davvero potrebbe fare la differenza, un giocatore davvero stratosferico che, come detto, domenica con la tripletta alla Sampdoria, che ha dato il primo successo esterno del Sassuolo, si è portato a casa il pallone. Questo segnatevelo, perché è un giocatore veramente...
Come no, è importante anche in chiave nazionale, perché poi insomma occorrono personaggi importanti nel vestire la maglia azzurra. Ma ti volevo riportare un attimo in casa giallorossa. Secondo alcuni, e faccio una parentesi, è chiaro che non si può rimanere in forma per tutto il campionato, né era sperabile più di tanto pensare che la Roma potesse continuare ad inanellare una vittoria dietro l'altra dopo le 10 iniziali, che già costituisce un record, però molti hanno visto una sorta di involuzione nel gioco nella partita contro il Torino, che è finita con un pareggio. Secondo te qual è l'analisi giusta da fare in questo momento sulla squadra di Garcia?
Non è facile dover rinunciare a un giocatore che ti può risolvere la partita in qualsiasi momento e che ha colpi come il capitano, come lo chiama Rudy Garcia, come Francesco Totti. Guardate la partita di San Siro, una partita molto molto equilibrata, un colpo di Totti, quel tiro meraviglioso, radente, a filo d'erba, a metà del primo tempo, ha dato l'indirizzo giusto alla squadra giallorossa. E rinunciare a quello che era il giocatore più in forma in assoluto del campionato, quale Gervinho, che è assolutamente la grandissima sorpresa della prima parte della stagione. Quindi l'emozione, se vogliamo, è anche quella. Poi ovviamente, non avendo queste armi, le squadre stanno aspettando ora la Roma, perché anche domenica a Torino la squadra di Garcia ha dovuto fare la partita e quindi diventa particolarmente complicato. la squadra appunto romana ha fatto vedere che giocando di rimessa è praticamente la miglior squadra italiana, dovendo fare la partita ovviamente quando
ha qualche 8, difficoltà,
8,
certo.
9 giocatori si difendono dietro la linea del pallone, hai difficoltà appunto a impostare la partita. Però per la squadra giallorossa, che è favorita perché i bookmakers, che di solito non sbagliano mai, danno a 12 la vittoria del Sassuolo, a 6 il pareggio, 1,22 invece la vittoria della Roma, secondo me in chiave di pronostico non dovrebbe esserci assolutamente gara, anche se, come detto, il Sassuolo è riuscito con una tattica molto ma molto accorta, cambiando modulo, cambiando giocatori, cambiando sistema di gioco, a pareggiare in quel di Napoli, anche se era una partita infrasettimanale, quindi
infatti secondo me il Sassuolo finora ha raccolto molto meno di quanto poi ha fatto vedere in campo, e insomma secondo me non sarà facile per la Roma avere la meglio sulla squadra emiliana. Ti volevo invece portare ad un'analisi su quello che sarà Juventus-Napoli, dalla quale forse in caso di vittoria di una delle due uscirà la squadra direttamente competitrice nei confronti della Roma.
Ma io penso che questa sia una giornata assolutamente favorevole alla Roma, perché penso che il pronostico è molto chiuso, però alla fine vincerà contro il Sassuolo, e le due squadre invece che la inseguono più da vicino si ruberanno punti una rispetto all'altra. Alla fine finirà, secondo me, Juventus in parità, perché sono tutte e due squadre molto ma molto forti, con degli attacchi stellari. A me piace molto di più quello del Napoli, però ci sono evidenti problemi nella fase difensiva. Juventus che deve rinunciare questa sera a tre difensori, che Chiellini si è fatto l'ultimo male all'ultimo momento e non sarà della partita, così come Lichtsteiner e anche Cáceres, quindi dovrà inventarsi soluzioni inserendo Bonna come titolare, Antonio Conte. Anche problemi per quello che riguarda il Napoli, che in fase difensiva, nonostante sia così forte là davanti, li ha già fatti vedere. Secondo me alla fine finirà in parità e non andrà che a fare il gioco della Roma, che invece potrà di nuovo, secondo me, scavare quel solco. Nel caso una delle due riuscisse a primeggiare, avremmo un primo piccolo parziale verdetto, cioè di trovare l'anti-Roma in questa prima parte del campionato.
Ma il campionato è ancora lungo. Un'ultima domanda, Giancarlo Tacconi, delle altri incontri, quale ti sembra il più interessante, quale potrebbe, ecco, vedo anche la Fiorentina insomma messa bene in questo momento.
Sì, anche l'anticipo oggi alle 18, Catania-Udinese, secondo me può dire può dare risposte importanti. Io l'Udinese l'ho visto poco tempo fa contro Sassuolo, nonostante la vittoria, la squadra di Guidolin secondo me potrebbe essere assolutamente indiscata nella lotta per non retrocedere, anche perché la zona calda, le sale mobili stanno ampliando e quindi bisogna stare assolutamente attenti. Quindi il Catania cercherà, con il Canio in panchina, il primo successo in casa con il nuovo allenatore, mentre invece l'Udinese dovrà cercare, proprio con un risultato positivo, da rimanere lontano dalle sale mobili che hanno risucchiato la Sampdoria con la sconfitta domenica scorsa a Marassi contro il Sassuolo, e che si sta ampliando con anche il Bologna, che deve stare particolarmente attento. Poi c'è questo Chievo-Milan, con il Milan che rischia tanto, perché il Chievo davvero deve iniziare a far punti per poter di nuovo comunque alimentare questo suo sogno di salvezza.
Partita a rischio per la Sampdoria, secondo te?
Come, scusami, Giancarlo?
Partita a rischio invece per la Sampdoria, secondo te potrebbe venire fuori, ecco, un cambio d'allenatore in caso di una partita non positiva?
Io domenica ho seguito Sampdoria-Sassuolo, Sampdoria assolutamente, soprattutto in fase di difensiva, assolutamente da rivedere. Elio Rossi sta cercando, lui che ha sempre fondato il suo gioco con un regista che non ha assolutamente, Palombo non ha più i ritmi del centrocampo, deve essere schierato in difesa, è una Sampdoria monca, è una Sampdoria che sicuramente dovrà cercare il risultato a tutti i costi questa domenica, perché altrimenti Delio Rossi potrebbe essere veramente alla fine della sua avventura all'ombra della lanterna.
Grazie a Giancarlo Tacconi, seguiremo con interesse questa giornata, grazie anche alle tue analisi. E quanto hai detto sulla Sampdoria purtroppo credo non farà piacere al nostro prossimo ospite, capirete poi perché. Insieme a Luca Collodi, che è appunto il conduttore della trasmissione del lunedì, non solo sport, e ideatore anche della trasmissione, direi che siamo molto orgogliosi di questo titolo, perché questo ci consente non solo di parlare di sport in senso stretto, ma anche di andare a vedere qualcosa nel campo musicale, della solidarietà e anche nel campo politico. Ce ne dà modo, tra l'altro, oggi un libro uscito recentemente, presentato recentemente, ed è di Antonio Ferrari, analista di politica internazionale, storica firma del Corriere della Sera, per il quale è stato inviato speciale un po' da tutto il mondo. Il titolo è Sgretolamento, voci senza filtro, edito dalla Giacabuc, ed è un po' la raccolta, più che la raccolta, il racconto di retroscena di 28 interviste fatte fino alla caduta del muro di Berlino, fatte appunto da Antonio, realizzate da Antonio Ferrari, che in questo volume ci racconta un po', ecco, quello che è più succulento sapere da un'intervista, come si è arrivati a farla, ed è un'analisi di quel periodo della politica internazionale assolutamente interessante anche oggi. Perché ne parliamo oggi? Perché ci sono alcuni agganci, alcuni riferimenti anche al mondo dello sport, ma guarda caso, insomma neanche tanto un caso, Antonio Ferrari è in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio Antonio.
Buon pomeriggio a voi. Non approfittatevi, perché in questo momento sono un po' preoccupato per la Sampdoria, devo
ecco,
dire.
Era questo che tenevo nascosto. Tu non hai mai negato di essere appassionato di calcio, ma soprattutto della Sampdoria, di cui tra l'altro sei socio del club dei VIP, insomma quello creato da Mantovani, dal presidente Mantovani.
Beh sì, che vuole che facessi il presidente, ma VIP per modo di dire, perché eravamo 10 e 10 e tutti, a parte il presidente e sua figlia, il presidente Mantovani, vivevamo fuori da Genova, cioè avevamo lasciato Genova e io andavo in giro per il mondo, molti colleghi stavano a Milano e niente, ci ritrovavamo perché la Sampdoria è qualcosa di molto particolare, forse eravamo, cioè la Sampdoria è giovane, noi eravamo anche più giovani, ma l'amore è rimasto perché è una squadra particolare, una squadra simpatica. Se uno pensa che anche quando è andata in Serie B l'ultima volta, l'ultima giornata, insomma c'erano i tifosi che l'applaudivano, perché siamo un po' particolari, ecco, e questo ci fa essere fieri di essere sampdoriani.
Tu hai frequentato la città di Genova anche proprio agli inizi della tua attività al secolo XIX e hai un po', tu sei modenese insomma, quindi nascita, però insomma hai una seconda patria che è Genova in qualche modo. Perché si diventa del Genoa o della Sampdoria, un po' quanto come succede tra Torino e Juventus, Inter e Milan e Roma e Lazio?
Io direi che per una ragione molto semplice, perché io amo le minoranze, non ho mai amato le maggioranze. Quando ero un bambino, nella scuola elementare, dove andavo erano scuole elementari molto, molto numerose, eravamo subito dopo, cioè nel decennio dopo la guerra, e avevo scoperto che su 35 bambini ce n'erano 27 o 28 del Genoa, due della Juventus, perché quelli della Juventus non mancano mai, due tra Milan e Inter e gli altri erano della Sampdoria, tre o quattro gatti. E allora avevamo deciso, visto che amavamo le minoranze assieme agli altri, di diventare sampdoriani. E io sono diventato sampdoriano anche perché la Sampdoria, tra l'altro, è nata lo stesso anno in cui sono nato io. E quindi, non so, c'è una particolare, sarà stata anche la maglia, sarà stato l'entusiasmo, sarà stato il fatto di non essere genovese, non essere nativo di Genova, e mi sono affezionato, è stato un amore che continua ancora.
Parliamo un attimo del tuo libro, Sgretolamento, voci senza filtro, ecco, solo per fare alcuni dei leader mondiali che sono raccolti in questo volume: Ceausescu, Arafat, Mladic, Reussein e tanti altri, Andreotti, anche italiani. Il riferimento con lo sport, ecco, leggendomi quello che è il capitolo dedicato all'intervista a Ceausescu in una Romania che cercava di apparire in un certo modo di fronte all'Occidente, una persona dell'entourage del presidente e ti ha detto: ci ricordi che la Romania parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles? Erano il periodo in cui i due blocchi si facevano la guerra anche in campo sportivo, non si andava a Mosca il blocco occidentale e viceversa, non andò a Los Angeles il blocco vicino all'Unione Sovietica. Quasi ecco a far capire che il mondo dello sport non è soltanto gareggiare e vincere, ma c'è una valenza politica importante.
Assolutamente sì, ma poi devo dire che proprio il capitolo romeno è legato alla Sampdoria, perché dopo che ero stato in Romania una seconda volta per intervistare, volevo vedere insomma quello che si occupava con l'arrivo di Gorbaciov dei rapporti tra la Romania e l'Unione Sovietica.
Sì.
I romeni non erano contenti che fosse arrivato un riformatore come Gorbaciov, credevano loro di essere i riformatori che pur affamavano il loro popolo. E so cosa è successo? Sono tornato, non me lo volevano far vedere, però non potevano essere scortesi, perché io, o meglio, scortesi è un eufemismo, avevo intervistato Ceausescu, e allora niente, mi accade un grave incidente. Mi accade un incidente che purtroppo mi hanno dato qualcosa durante un pasto, io credo che fosse una droga, un qualche cosa non di particolarmente forte, ma sono andato a fare questa intervista che mi sono addormentato subito, quindi voleva dire che mi avevano dato qualcosa, certo, forse di non eccessivo, ma comunque di fastidioso. E è successo questo, che dopo questa parentesi io mi sono molto arrabbiato e mi hanno messo in lista nera. E lista nera voleva dire che non potevo più entrare in Romania, difatti non sono più entrato, salvo un giorno che il presidente della Sampdoria mi ha telefonato e mi ha detto: se lei viene con noi andiamo a giocare con la Dinamo di Bucarest, lei è un mio dirigente. E dico: io vengo, ma guardi che sono in lista nera, non mi faranno passare. E allora io credo che qualsiasi tifoso mi stia ascoltando, di qualsiasi squadra, beh, io ho avuto una delle soddisfazioni come tifoso tra le più grandi, e cioè niente, siamo arrivati assieme alla squadra, i tifosi, i giornalisti eccetera, l'unico che non è potuto entrare sono io, e mi hanno detto: lei si accomodi che deve tornare in Italia perché è persona non grata.
Sei stato allora riconosciuto subito, insomma.
Vabbè, hanno visto il passaporto, hanno visto il nome, figuriamoci, questi erano molto attrezzati. Il problema è questo: un mio collega Francesco Sebasco chiama il presidente Mantovani, che stava parlando con il vicepresidente della Dinamo Bucarest, che era la squadra della Securitate, cioè la squadra dei servizi segreti praticamente, e quindi un apparato dello Stato romeno, e gli dice: guarda che Ferrari non lo fanno entrare. Allora Mantovani si gira verso il vicepresidente, il presidente era legato, era praticamente Nicu Ceausescu, il figlio del dittatore, e dice: beh, questo signore deve entrare perché è un mio dirigente, e gli dice: guardi, o entra lui oppure ritiro la squadra. Eravamo nelle semifinali, nei quarti di finale, adesso non ricordo bene, della Coppa delle Coppe, che poi la Sampdoria vinse, perse successivamente la Coppa dei Campioni, ma la Coppa delle Coppe la vinse, e devo dire che a quel punto lì anche il dirigente della Dinamo di Bucarest si dovette piegare, e di visti invece di darmene uno me ne diedeva addirittura due, ma due soltanto perché potevo entrare. E poi ho fatto un gestaccio perché mi hanno portato in tribuna d'onore, e quando al pareggio di Vialli ho fatto un gesto di cui mi vergogno un po', ma non è un gesto di rabbia nei confronti della squadra della Dinamo, è un gesto un po' di rabbia, un po' scomposto nei confronti di questa dirigenza che mi aveva trattato molto male, erano tutti seduti davanti a me, e non ho nascosto la mia irritazione, anche se formalmente esultavo per il gol di Vialli.
E comunque un grande riconoscimento da parte di Mantovani, insomma, nei confronti del tuo affetto per la maglia più bella del mondo, poi così viene definita la maglia della Sampdoria. Quindi,
beh, sì. Non c'è dubbio, ma non sono obiettivo su questo, ecco. E come giornalista cerco di esserlo, come sportivo no, lo confesso.
Senti, mi hai detto un po' preoccupato per la Sampdoria di questa stagione, si parla, in caso dovesse andar via l'allenatore, di un arrivo di Zeman, ma insomma sono tutte chiacchiere per ora.
Beh, non lo so perché la partita di domani è decisiva, purtroppo la squadra non è quadrata come è stato detto dalla persona che mi ha preceduto, e è vero, noi abbiamo perso due giocatori di peso e soprattutto il centrocampista che era Poli, non l'abbiamo più Poli, e non c'è nessuno che ne abbia preso come dire autorevolmente il posto, ci manca anche un altro attaccante, l'anno scorso avevamo Icardi e quest'anno non l'abbiamo più, Icardi aveva fatto numerosi gol importanti nella Sampdoria, e quindi la situazione è un po' pesante, e quando la situazione diventa molto pesante, la Sampdoria non è che ami particolarmente cambiare gli allenatori, però il rischio qual è? Che se non c'è uno shock, veramente il baratro della B ancora una volta si appalesa e noi non lo vogliamo. E stamattina proprio mi trovo a Genova in questo momento, proprio per la presentazione del libro a Genova, e la cosa che leggevo sui giornali di Genova era questo, che si fanno tre nomi nel caso in cui domani andasse male. Io spero che la Fiorentina ci ha anche portato fortuna in più di un'occasione, quindi non è detto che debba andare decisamente male. Se dovesse andare male, io credo che per Delio Rossi sarebbe veramente la possibilità di una giubilazione, anche se Delio Rossi è un bravissimo allenatore, una persona seria, ma a volte c'entrano dei meccanismi che hanno poco a che fare con la caratura del personaggio. E leggevo i giornali, si facevano tre nomi oggi, eventuali, chiaramente. L'ultimo era quello di Zeman, anche perché Zeman avrebbe qualche problema da far di capire nello spogliatoio, in quanto cambierebbe un modulo e non lo so quanti giocatori sarebbero pronti o si ritengono preparati per affrontare il gioco di Zeman. Io ne ho grande stima di Zeman, nonostante tutte le polemiche, perché comunque è uno che ha sempre pagato di persona, però qui il problema non è pagare di persona, il problema è salvarsi. La seconda scelta, ho sentito parlare di Corini, Corini che era già stato nella Sampdoria, che è una persona sicuramente seria, ma in fondo io tutto sommato preferirei, in caso si dovesse, io mi auguro che la Sampdoria domani tenga botta e che Delio Rossi venga riconfermato e che cominci un ciclo virtuoso che è diverso da quello dell'inizio del campionato, ma nel caso in cui in fondo la prima, oggi il giornale l'ha preso come la prima, potrebbe essere quella vincente, e cioè il ritorno di Mihajlovic, che è stato giocatore della Sampdoria, esatto, è stato giocatore della Lazio, è un serbo, è un duro, in squadra abbiamo già un duro ma veramente forte che è Krstičić, e quindi questa potrebbe essere una soluzione. Io però ripeto, sono fiducioso, sono ottimista, penso sempre che il bicchiere debba essere mezzo pieno e quindi io mi auguro che la Sampdoria domani almeno pareggi.
E invece ti è svuotato il bicchiere di Non Solo Sport, perché siamo veramente in chiusura di trasmissione. Antonio, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo il titolo del tuo libro, presentato, come tu hai detto, oggi anche a Genova, di Antonio Ferrari, Sgretolamento, voci senza filtro, con la prefazione di Sergio Romano, tra l'altro ricordiamo, per Giaca Book. E queste ed altre cose, questo volume assolutamente interessante, io mi sto leggendo proprio in questi giorni, grazie anzi Antonio per avercelo regalato.
Grazie a voi.
E grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima, grazie Antonio Ferrari.
Grazie a tutti.
E grazie a voi tutti per l'ascolto, una buona domenica, ci sentiamo poi lunedì con la trasmissione di Non Solo Sport del lunedì da Giancarlo Lavella. Un buon proseguimento di giornata.